La settima ossessione, un programma realizzato da Daniele Marsiglia.
Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la settima ossessione, mercoledì 15 aprile 2026, siamo alla puntata numero 29, una puntata che vede come sempre un gran via vai di interventi, ospiti, attori, registi e chi più ne ha più ne metta. Un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento in diretta su Nova Radio, un saluto come sempre va e rivolto anche a chi ci ascolta tramite il podcast che trovate come sempre in streaming ogni settimana nel fine settimana. Allora, direi di partire subito per questa 29esima puntata e partiamo facendo armi e bagagli dirigendoci tutti quanti nella splendida campagna italiana, perché il primo film di questa settimana si intitola Benvenuti in Campagna, è la commedia, diciamo, la proposta della commedia italiana di questo weekend. E Benvenuti in Campagna è un film diretto da Giambattista Avellino e vede come protagonisti gli attori Giulia Bevilacqua e Maurizio Lastrico, che interpretano rispettivamente Ilaria e Jerry. Ilaria è una vigilessa che si trova sempre in mezzo al traffico cittadino romano e Jerry invece è un ricercatore universitario precario. Hanno un figlio adolescente, Giulio, e diciamo che si trovano ad un punto di svolta delle loro esistenze, e forse sarà per il bilocale molto modesto in cui sono costretti a vivere, sarà anche che dopo diversi anni di matrimonio, di fidanzamento, la loro libido, diciamo così, è un po' scesa a terra, sarà forse anche che la città, Roma, li sta in qualche modo stritolando. Loro pensano che sia arrivato il momento di una svolta, e questa svolta secondo loro ha solo una risposta, cioè natura. E quindi loro due, insieme al figlio, si trasferiscono in campagna e rimettono a sesto una fattoria diroccata e la trasformano in una sorta di moderna azienda agricola. E questa sembra appunto la scelta in grado di rasserenare questa coppia, aiutandoli poi a sconfiggere l'ansia della città e l'incertezza verso il futuro. Però c'è qualcosa che è proprio l'opposto della serenità, e questo opposto della serenità è proprio la natura. I nostri protagonisti lo scopriranno presto. Ci ascoltiamo quindi il trailer di Benvenuti in Campagna, che sarà nelle sale a partire da giovedì 16 aprile con Vision, e ne parliamo subito dopo aver ascoltato il trailer, sia con il regista Giambattista Avellino che con la protagonista principale, l'attrice Giulia Bevilacqua.
Questo ragazzo sta sempre chiuso in casa. Solo che io lavoro 13 ore al giorno.
Qua sei di vigili che fanno il traffico.
Tu sei sempre stanco. Se continua così io sbrocco, va bene?
Ragazzi, per noi questo è veramente un posto magico.
Poi una volta che vedi i benefici non torni più indietro.
È la natura.
Ciao,
Sarebbe bello cambiare vita, però.
Bello, no?
Questa è
aperta campagna!
Qua funziona così, io do una cosa a te, tu dai una cosa a me, ci aiutiamo a vicenda.
Io sono Mauro, quando si fanno dei figli bisogna starci attenti.
Sì, salutala e andiamo via. Quando la terra parla, noi dobbiamo stare in ascolto.
Lasciala stare, vieni via.
Il nostro primo uovo.
Io farei la spesa, sennò finiamo a mangiarci tra di noi.
Qua dovevamo vivere coi frutti della natura, fino adesso abbiamo raccolto 5 uova.
Come va tu?
Anche noi ci stiamo spaccando la schiena con i ragazzi, giù.
Spacchiamoci la schiena con le vertebre degli altri.
Oh, no!
Eccoli.
A chi ti ha insegnato a pescare?
Lui.
E certo, se aspettavi tuo padre.
Sì. Mauro sa sempre cosa fare.
Quindi noi siamo due cretini.
Due cretini, sì.
La natura ha vinto una battaglia.
Più di una?
Sì, ma noi vinceremo la guerra.
Felicità.
Per Mauro.
Io non lo farei, va a piovere.
Io tendo a dar fiducia a questi matti che hanno studiato meteorologia.
Eccoci qua, allora diamo il benvenuto e salutiamo l'attrice Giulia Bevilacqua. Buonasera Giulia.
Ciao, buonasera, non so se avete sentito il mio intervento.
No, non ti abbiamo sentito perché stava andando in onda il trailer.
Buonasera a tutti.
Buonasera, grazie di essere qua con noi questo pomeriggio, di aver accettato il nostro invito per parlarci di Benvenuti in Campagna, che ti vede insieme a Maurizio Lastrico per la regia di Giambattista Vellino, protagonista appunto di questo film. Allora, io ho già raccontato a grandi linee la trama, abbiamo ascoltato per intero il trailer. Ti chiedo subito, allora, c'è un certo punto di questo film, il personaggio interpretato da Andrea Pennacchi, che è un personaggio anche abbastanza fondamentale poi per i risvolti della storia, sì. Lo conosciamo come un personaggio burbero, no? Quando invece
sì,
poi
il suo personaggio è un eremita, è uno, esatto, che ha deciso di vivere da solo in mezzo alla campagna, però è anche un anarchico, è anche una persona che è diventata molto saggia, no? Che ha imparato molto da questa condizione di, in qualche modo, solitudine, ma anche di contatto con la natura.
È un uomo anche dal cuore molto grande, poi lo scopriremo,
sì,
anche se non sembra. Però c'è, cioè, a un certo punto, dopo un litigio che ha con Jerry, che è il tuo compagno, Maurizio Lastrico, nel film, dice, rivolgendosi a Jerry, che cosa state cercando? Da questa vita? È una domanda molto importante.
Beh,
tu hai capito,
sì, diciamo,
poi interpretando questo personaggio, che cosa effettivamente Jerry e Ilaria stavano cercando per dare una svolta alla loro vita?
Ma diciamo che la domanda è quella, diciamo, la più grande, la più ricorrente nella vita di ognuno di noi, che è la ricerca, diciamo, della felicità, no? Di una serenità, di una pace, di, appunto, di qualcosa che pensiamo sia all'esterno da noi. È quello che mi ha insegnato un po' questo film, è che invece bisogna ricercarla dentro noi stessi, che è inutile scappare, diciamo, per cercarla altrove, perché alla fine non è tanto il luogo, no, che ci rende più o meno felici, ma è una condizione interna che dobbiamo trovare dentro di noi, che vuol dire anche essere felici per quello che si ha, no? Rendersi conto delle fortune che abbiamo, di tutto quello che funziona, e non andare a vedere e a soffermarci sulle cose che invece non vanno.
Certo. C'è stato un momento in cui, nella lavorazione del film, in cui la natura, che poi è davvero il villain del film, perché non è tutto,
sì,
come
è un
si
altro
dice,
protagonista,
un altro,
sì,
protagonista del film, perché si pensa che andare a vivere in campagna, la natura, sia tutto sole, uccellini, fiori e quant'altro, però ci sono anche delle insidie e dei pericoli che si nascondono dietro l'angolo.
Sì, sai, tipo i bugiardini delle medicine,
sì,
scusa se ti interrompo,
prego,
questa,
certo,
sceneggiatura sembrava un po' quello, no, quando l'ho letto, ho detto, cioè, sembrano,
sì,
le controindicazioni che si leggono sulle medicine. Ecco, chi vuole andare in campagna può vedere questo film anche perché, ecco, per farsi un'idea di quello che potrebbe trovarsi. Detto questo, i protagonisti sono due veramente incompetenti, due un po' sprovveduti, perché decidono di fare questa scelta molto coraggiosa, però anche in maniera molto incosciente, cioè non si preparano per niente, quindi pensano di andare nella madre natura, nella pace, di vivere di quello che produrranno, ma non si preparano minimamente a quello che invece la fattoria, la vita rurale comporta, quindi sacrificio, competenza, preparazione, quindi, diciamo, va tutto male, ma complice anche un po' la loro incapacità, il loro essere così sprovveduti,
un po' disadattati,
perché è anche,
diciamo,
la chiave comica,
sì,
no, del,
certo,
film.
Certo. E durante la lavorazione del film la natura vi ha messo i bastoni tra le ruote qualche volta, oppure è filato tutto liscio lì in campagna?
Ma sai, noi era comunque una natura domesticata, nel senso che comunque eravamo in una campagna vicino Roma, con,
certo,
noi poi, insomma, siamo dei privilegiati, e tutto finto, cioè, nel senso che zappiamo la terra, ma dopo il ciak avevamo tutte le comodità, per cui,
certo,
l'unica diciamo difficoltà è stata che abbiamo girato, per parlare di difficoltà, insomma, che abbiamo girato tutto il mese di agosto, quindi faceva molto caldo, e invece abbiamo dovuto girare scene invernali con i cappotti, i cappelli di lana, facendo finta di avere freddo, abbiamo dovuto girare una scena con delle api, io sono allergica alle api, quindi ero terrorizzata, invece poi è andato tutto bene, andato però tutto, ecco,
filato tutto liscio.
Sì, sì.
Perfetto.
Siamo molto divertiti, devo dire. Spero che questo si percepisca, almeno da quello che ci hanno detto chi l'ha visto.
Sì.
È una, secondo me, una forza del film. Io e Maurizio ci siamo veramente tanto divertiti a fare questi due sprovveduti. Sono molto affini, sono molto, si amano moltissimo, quindi abbiamo lavorato tanto su questa verità della coppia, sulla loro forza, sul fatto che ognuno si appoggia all'altro, ecco, quindi anche nei momenti di crisi, anche quando decidono, quando la loro vita va a rotoli e decidono di fare questo cambiamento, comunque lo fanno insieme, lo fanno di comune accordo, lo fanno confrontandosi, quindi questa è un po' anche una forza del film.
C'è una grande chimica anche con il tuo compagno di set, Maurizio Lastrico, che è molto percepibile, ecco, vi siete trovati molto bene.
Di quello parlavo. Certo. Di quello parlavo, sì sì, del fatto che ci siamo trovati molto bene, abbiamo lavorato molto bene, abbiamo lavorato tanto sulla credibilità della coppia.
Si vede, infatti, si vede perfettamente. Va bene Giulia, io ti faccio un in bocca al lupo per il film, adesso cederai la parola proprio al regista Giambattista Avellino che ci aspetta sull'altra linea per continuare a parlare proprio del film. E quindi...
Allora salutatemelo tanto, certo. Vi ringrazio di cuore per avermi scelta, per avermi guidata in questa avventura che è stata davvero bellissima.
Perfetto.
Come una gita in vacanza, ecco.
Una gita in campagna proprio.
Vi aspetto occhio, in Italia da domani.
Posso solo dire, senza spoilerare, che c'è una scena che ti vede protagonista. Ecco, diciamo, se avete in mente il finale di C'era una volta Hollywood di Tarantino, siamo da quelle parti lì, eh?
È la mia scena preferita.
Immagino quanto si sia divertita a fare quella scena. Certissimo. Grazie mille,
grazie
Giulia. Grazie
a voi.
Ciao. Allora, cerchiamo di metterci in contatto perché prima avevamo problemi, dovevamo insomma fare un'intervista, diciamo, di coppia al regista Giambattista Avellino e Giulia Bevilacqua, invece non c'erano problemi e non ci ha risposto. Vediamo se adesso è possibile parlare. Vediamo, ecco, qui avviene tutto in diretta come sapete, vediamo se Giambattista...
Pronto?
Eccoci qua, buonasera Giambattista, buonasera. Sono Daniele, questa è Nova Radio, la settima ossessione, benvenuto, grazie di aver accettato il nostro invito. Abbiamo parlato
grazie
poco fa proprio con l'attrice protagonista del tuo film, Giulia Bevilacqua, che ti saluta e ha parlato molto bene di te, ti ha ringraziato per averla scelta di questo film. Allora, abbiamo già ampiamente parlato del film e vorrei soffermarmi anche su la sottotrama che vede protagonista, perché sì, racconta la vita, questo cambiamento che c'è stato nella vita di Jerry e Ilaria, che prendono armi e bagagli e si trasferiscono nella natura, in campagna, anche se appunto la natura a volte diciamo presenta delle insidie e delle
sorprese
poco piacevoli. Però mi ha colpito anche questo inserimento della sottotrama di Giulio, che è il figlio di Jerry e Ilaria, che si trova, diciamo, a vivere le sue prime pulsioni, cioè questo cambio noi lo vediamo, no, come un bambino, un ragazzino, diciamo, che è un po' scordinato, che è un po' ribelle a scuola, e anche a lui forse servirebbe un po' di cambiamento d'aria, perché anche lui come i genitori forse si sente oppresso da quella situazione. Ecco, quando arriva nella campagna c'è anche una sorta di risveglio dei sensi. Come mai la scelta anche di inserire questa sottotrama?
Allora, il risveglio dei sensi non è dovuto tanto, diciamo, all'arrivo in campagna, quanto a affrontare una stagione della vita particolare, la preadolescenza. Non è ancora un adolescente, non è più un bambino, e quindi è un'epoca della vita che tutti quanti abbiamo attraversato e che molto particolare e delicata da trattare, con tutta così, no? La scoperta di una serie di dimensioni della vita, del proprio essere, eccetera, eccetera, nuove, e la fine dell'infanzia e invece l'inizio, l'alba della vita adulta. E quindi questa transizione così particolare, collocata in un nuovo contesto, con nuove amicizie, nuovo ambiente intorno, arricchiva e rendeva questo suo passaggio del personaggio particolarmente ricco di situazioni insolite, diciamo, forse rappresentate di meno, e quindi contribuisse a raccontare questa piccola odissea che la famiglia Fontana, la famiglia protagonista della nostra storia, affronta.
Certo, poi come ho chiesto anche a Giulia, volevo una domanda, insomma, se effettivamente anche durante, so che appunto poi la campagna che avete scelto per girare il film si trova non tanto distante poi dalla città di Roma, però se la natura vi ha messo un po' i bastoni tra le ruote durante la lavorazione anche a voi, un po' come succede ai protagonisti del film, oppure se è filato tutto liscio, se c'è stato qualche inconveniente.
Allora, no, la natura devo dire non ci ha messo il bastone tra le ruote, ma comunque noi dovendo, i film si girano quasi sempre nel periodo estivo per questioni di luce, di clima, bla bla bla, noi però raccontavamo 4 se non 5 stagioni all'interno delle settimane di lavorazione che abbiamo avuto, e quindi è stata comunque sia una sfida anche con la natura, nel senso che dovendo noi rappresentare l'inverno, l'autunno, la primavera e l'estate in una frangente invece completamente, totalmente estivo, eravamo tra luglio e agosto, quindi veramente nel momento più caldo e arido della stagione, è comunque, ha rappresentato una sfida per tutti quanti noi, non nel senso che abbiamo avuto, che ne so io, nubifragi o roba del genere, però... per tutti è stato, in particolare ovviamente per la scenografia, è stato, e per tutti noi sono state delle, quindi la natura in questo senso ci ha messo alla prova, perché dovevamo mascherarla, truccarla, diciamo così, nelle sue diverse fasi, intervenendo sul paesaggio, sulle piante, su quello che era intorno al casale, che insomma in cui si svolge poi una buona bella parte del racconto.
Sì. Perfetto, Giambattista, ti ringrazio di essere stato con noi, lo ricordiamo, oltre poi ai due protagonisti che sono Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua, c'è anche Andrea Pennacchi, l'abbiamo detto prima, anche in un ruolo molto, molto importante poi ai fini della trama del film, uno strepitoso Luca Ravenna in un ruolo tutto anche lì da scoprire, Giorgio Colangeli, insomma un gran bel cast per Benvenuti in Campagna, che vi aspetta al cinema a partire da domani, giovedì 16 aprile, con Vision. In bocca al lupo per il film, grazie di essere stato con noi.
Grazie
mille.
A voi.
Arrivederci,
grazie.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Noi adesso cambiamo pagina, ma restiamo ovviamente tra le uscite del fine settimana per parlarvi di Alla festa della rivoluzione, che esce nelle sale. Anche questo film a partire da giovedì 16 aprile. Siamo a Fiume, città di Istria, 1919, e siamo durante l'occupazione della città guidata dal vate Gabriele D'Annunzio, e in questa situazione troviamo e conosciamo le vite di tre personaggi che si intrecciano in una sorta di clima sia di euforia da una parte per la presa di Gabriele D'Annunzio di Fiume, che anche di pericolo, perché siamo alle soglie del ventennio fascista. I tre protagonisti di questo film sono Beatrice, una spia russa inviata per proteggere il Vate, e si ritrova ad indagare su un attentato al poeta insieme a Pietro, che è capo dei servizi segreti, che è un po' doppio giochista ed è un personaggio interpretato da Riccardo Scamarcio, diviso tra la lealtà e il dovere. Poi c'è anche Giulio, che è un medico anarchico e disertore. Quindi tra intrighi politici e passioni personali i tre cercheranno di sventare i complotti che minacciano l'esperimento fiumano, in un momento storico decisivo per il futuro dell'Italia, che si trova sospesa da una parte tra il sogno rivoluzionario e dall'altra appunto l'imminente ascesa del fascismo. Ci ascoltiamo il trailer di Alla festa della rivoluzione, poi ne parliamo con il regista Arnaldo Catinari.
È giunto il momento di accogliere con profonda ammirazione il poeta
Gabriele D'Annunzio! La rivoluzione, Giulio, è come una festa.
E ho intenzione di far sentire la mia musica al mondo intero.
Vorrei sostenere la vostra causa in ogni modo. Ma deve stare molto attento a chi fa sedere alla sua tavola.
Dare la caccia ai disertori era il mio lavoro. Così come oggi è sapere ogni cosa su ogni persona alla ricerca di D'Annunzio.
Non ti muovere!
Siamo dalla stessa parte.
Io non sto dalla parte di nessuno.
Mi porti il responsabile, Brandi.
Voglio un rapporto ogni 12 ore. D'Annunzio non deve sapere niente.
Dietro l'attentato non ci sono gli anarchici, ma qualcuno che dalla fine del fiume ha solo da guadagnarci.
Bisogna essere pronti ad agire per il popolo, nonostante il popolo.
Se l'Italia non prende fiume, fiume si prenderà l'Italia.
Io non conosco molte persone capaci di amare come sai fare tu, Giulio.
A questa rivoluzione nelle mani sbagliate.
Allora, essendo la trasmissione diretta, il regista non ci risponde come è successo prima, però noi non ci scoraggiamo e cerchiamo di andare avanti e di passare al prossimo film che ci aspetta appunto nelle sale. Un film che tra l'altro è già uscito e si trova a giro. Si chiama 606 ed è diretto da Tecla Taidelli, sì. E racconta la storia di Leo, un 26enne intrappolato nel loop alienante della tossicodipendenza. Una routine che si ripete identica ogni mattina proprio alle 6:06. La sua esistenza in bianco e nero subisce una scossa improvvisa quando, grazie all'incontro con Yo-Yo, che è una ragazza un po' particolare, enigmatica, che viene dalla Francia e che viaggia su un caravan per fuggire dai propri demoni. Insieme si intraprenderanno un viaggio on the road verso il Portogallo, trasformando la fuga in un percorso onirico e spirituale. Tra strade polverose e crisi d'astinenza, i due così cercheranno di rompere gli schemi del proprio dolore, scoprendo che l'amore non è una salvezza scontata, ma un linguaggio necessario per affrontare l'inferno personale e tentare poi di riscrivere il proprio destino. Ci ascoltiamo il trailer quindi di 6:06 di Tecla Taidelli e poi ne parliamo proprio con la regista, sperando che essa ci risponda al telefono.
Sempre un pezzo.
Eccoci qua, allora, 6:06, film di Tecla Taidelli, e Tecla Taidelli è con noi in linea. Buonasera Tecla.
Ciao, buonasera.
Benvenuta. Ciao. Benvenuta. Grazie. Qua con noi, abbiamo appena ascoltato il trailer del tuo nuovo film, 6:06, si dice così, giusto?
6:06. Sì, una bomba, grande.
Un film che sta girando, insomma, in tour per tutta l'Italia, poi daremo anche qualche data. Ieri tra l'altro eri nella nostra Firenze, o l'altro ieri, sì, ieri eri proprio
sì, alla... ieri era Firenze, l'altro ieri a Bologna al Cinema Europa, sì. Sono tritato, si dice, dalle parti però sono molto
però
felice.
Continua il tuo tour, il 20 sarai a Roma, il 21 a Brescia, poi
c'è
dopo...
un bel evento, questo è importante, ecco. Il 20 al Cinema Troisi alle 19, dobbiamo spaccare tutto. tutto.
Assolutamente, al cinema Troisi. Senti,
ci saranno gli assalti frontali che presentano un film moderati da Daria D'Antonio.
Perfetto, perfetto. Poi lo ricorderemo anche alla fine.
Certo, ovvio.
Ti chiedo però la prima cosa. Sono passati più di 20 anni dal tuo esordio di Fuori Vena, no?
Sì.
In 6.06 torni a trattare temi come la marginalità e la dipendenza, però con una consapevolezza sicuramente diversa. Quindi ti chiedo, come è cambiato nell'arco di questi oltre 20 anni il tuo sguardo verso, aperte virgolette, gli invisibili, e quanto di quel trauma originale che hai raccontato persiste ancora nel tuo modo di fare il cinema oggi?
Diciamo che in questi 20 anni non è cambiato nulla, perché io ho continuato a fare cinema e sociale. Purtroppo dopo Fuori Vena mi sono bannata nella lista dei registi maledetti, venne Claudio Caligari a stringermi la mano e mi disse: se ti dici culo farai 3 film, sono al secondo, Claudio, grazie. Quindi in realtà non è che in 20 anni non ho più fatto nulla, diciamo che non sgomitavano i produttori per produrmi e ho creato la mia scuola di cinema in strada, dove io insegno ai miei allievi a dare voce agli invisibili e lo faccio con testi dei letterati famosi, per esempio la metto recitato dagli Homeless o Baudelaire cantato nei musicisti di strada. Quindi il mio sguardo sulla strada è sempre rimasto quello affettuoso di raccontare la vita. In strada ho trovato valori che non ci sono nel mondo normale, insomma valori di fratellanza, di realtà, di rispettare, di dividere una birra in 10, e sono questi valori che io porto sul mio set. Anche adesso infatti in 6.06 ho portato tutti questi valori di fratellanza e realtà sul set. La mia troupe è una famiglia. Fare cinema indipendente non è facile, quindi il mio sguardo non è mai cambiato. Io sempre parlo della strada, della realtà. La mia vita non è stata una vita facile, quindi racconto sempre della mia vita. Mi sono trovata questa volta a raccontare della mia rinascita. Quindi diciamo che il mio sguardo sul cinema è sempre raccontare il reale, perché penso che la vita sia, come diceva Bukowski, il più grande spettacolo del mondo è l'essere umano. Quindi penso che la vita reale sia veramente un bel campo dove poter raccontare. Quindi lo sguardo mio non è cambiato, sicuramente sono cresciuta, perché a livello di qualità della fotografia, dei dialoghi, della maturità, sì, sono una donna più matura, però dare voce all'invisibile è sempre la mia missione, lo sarà sempre, insomma, fare cinema indipendente e dare voce alla strada.
Senti, tu hai detto anche che i due protagonisti del film, che sono Leo e Jojo. Incarnano rispettivamente la tua parte dannata e quella salvifica, e hai citato anche eventi personali molto forti come la lettera lasciatale da suo padre. In che modo il processo, il lavoro di ripresa di scene anche così intime, che sono, ricordiamo, girate con attori di strada, possiamo chiamarli così, insomma, sì, non professionisti, quindi questo processo di ripresa delle scene è servito come percorso tuo di guarigione collettiva, cioè non tuo, suo, per tutti, insomma, allora, per chi ha lavorato al film, appunto, sia per i protagonisti che anche per te. Mi sono un po' intortato nella domanda.
No, giusto quello che stai dicendo, molto giusto.
Sono anche entrato nel loop.
No, vabbè, no, stai dicendo una cosa molto giusta. Per me il cinema è come un atto psicomagico, è un atto proprio alla Jodorowsky. Quindi in realtà io pulisco le mie ferite, come dice Philip Dick, faccio risplendere le mie cicatrici al sole. Quindi il cinema da Fuori Vena oggi è sempre stato il mio modo di esorcizzare il dolore, capito? Però praticamente mentre su Fuori Vena era proprio la storia di Alessandro, il mio ex fidanzato che era morto per causa dell'eroina, quindi era molto più autobiografico. Io recitavo, il mio amico di Ale faceva Alessandro, quindi era più autobiografico. Su 6.06 mi sono trovata a parlare della mia rinascita con un'idea di un mio ex allievo, Leonardo Loberto, della scuola di cinema di strada, che ha mandato un'idea di un corto che poi è diventato un film, perché senza cinema sarei morto, sarei in galera. Quindi quando ho avuto il corto in mano, va da sé che è partita il mio embolo di fare, appunto, di salvarmi la vita col cinema. Mi sono trovata a dipingere la mia salvezza, la mia rinascita sui protagonisti, su Joe e su Davide, che sono sì la mia parte dannata, la mia parte salvifica, il mio yin e il mio yang. Diciamo che lui è la parte quella dannata, però che vuole vivere, e lei è la parte quella che, nonostante la sofferenza, rimane sempre aggrappata alla vita e alla grazia. E sì, è un atto psicomagico, perché comunque, a parte per la mia vita, penso anche per la troupe, perché sapevano quello che stavo facendo, addirittura appunto la scena del suicidio, che è di mio padre, insomma, una scena della mia vita che ha voluto fare a Davide assolutamente il protagonista, diciamo che ha attraversato il mio dolore con i suoi occhi, quindi una roba molto forte. Quando ho girato la scena di suicidio sapevano tutti quello che stavo facendo e io rimango sempre con gli attori, non sto mai al monitor perché voglio stare con loro. Quando ho dato lo stop piangevano tutti e lì ho capito che stavo facendo qualcosa di più grosso, che era metà cinema, era proprio passare la mia vita e la luce in mezzo alle crepe a tutti, quindi sì, è un grande atto psicomagico il cinema, certo.
Un momento di grande commozione, insomma. E vogliamo ricordare anche questi protagonisti, no, del film, dicendo proprio i loro nomi e cognomi, quindi Davide Valle,
che è un meraviglioso dannato, e Giorgio Lee, che è una meravigliosa luce.
Che una meravigliosa luce. Allora, diciamo allora a questo punto, visto che siamo arrivati in conclusione della nostra chiacchierata, quali sono le altre date? Tu sei allora, a Firenze, noi siamo di Firenze, però chi ci ascolta in podcast da tutta Italia, il 20 aprile abbiamo detto al Cinema Troisi,
sì, alle 21. 7 c'è questo evento grosso, sì. Poi noi saremo in giro per tutta Italia, faremo il 21, faremo Brescia. Cinema Eden, alle 9, sì. Poi 26 saremo a Como, okay. Alle 20:30 al Cinema Gloria, sì. Poi facciamo 27-28 ancora a Milano, il Mexico e l'Ariosto, sì. Il 29 Bergamo, il 30 Pavia e il 5 Perugia. E io vi consiglio di seguire la mia line-up sul mio Instagram, che è Tecla Taidelli con la K.
Sì.
E lì ci sono tutti gli eventi, poi entrano sempre nuovi cinema, poi ci sarà ancora il Greenwich a Roma, quindi entrano sempre date, adesso è entrato Torino. Anzi, chi ci sente in trasmissione, se ha delle sale amiche, perché il cinema indipendente vive solo se le sale si riempiono e se la gente supporta, certo. Scrivete tutti i cartelli su Instagram in DM, portate il cinema, questo film deve andare in giro, perché è un film che parla di rinascita, ed è un tema universale, e questo film è stato un miracolo del cinema indipendente, perché è stato veramente un miracolo, di gente che ci ha creduto, li chiamo pirati, li chiamano partigiani, la mia troupe, abbiamo fatto un miracolo, quindi questo film merita di essere veramente visto, quindi se avete sale amiche scrivetemi. Il grosso evento prossimo è Cinema Troisi, dobbiamo far scoppiare la sala.
Beh, okay. Noi nel nostro piccolo l'abbiamo fatto e poi insomma vedremo, avremo modo anche di ricordarlo nei prossimi appuntamenti, molto volentieri.
No, ma ogni cosa è grande, ti ringrazio tantissimo, perché figurati. Ogni cosa per il cinema indipendente è una cosa enorme, quindi certo. Sei un grande,
va sostenuto, grazie mille. Va sostenuto, soprattutto in un periodo in cui siamo soprattutto i lavoratori del cinema to cure proprio sono
il miracolo del cinema indipendente. Portiamo avanti la nostra bandiera, il cinema d'autore esiste sempre, il cinema vero c'è, support the street e rock and roll.
Assolutamente, mai mollare, mai mollare.
Okay.
Grazie Tecla, grazie mille, grazie bocca mille. Al lupo per
ciao,
tutto,
ciao,
bocca
ciao,
al lupo,
grazie. Ciao.
E adesso noi recuperiamo Arnaldo Catinari per la festa della rivoluzione, riascoltiamoci brevemente il trailer e poi ne parliamo con lui.
È giunto il momento di accogliere con profonda ammirazione il poeta
Gabriele D'Annunzio!
La rivoluzione, Giulio, è come una festa.
E ho intenzione di far sentire la mia musica al mondo intero.
Vorrei sostenere la vostra causa in ogni modo. Ma deve stare molto attento a chi fa sedere alla sua tavola.
Dare la caccia ai disertori era il mio lavoro. Così come oggi è sapere ogni cosa su ogni persona alla cerca di D'Annunzio.
Non ti muovere.
Siamo dalla stessa parte.
Io non sto dalla parte di nessuno. Mi porti responsabile, Brandi.
E allora, come detto, abbiamo recuperato Arnaldo Catinari, che è con noi collegato telefonicamente. Buonasera, Arnaldo.
Buonasera a tutti, buonasera.
Buonasera, benvenuto, grazie per essere qui con noi per parlare del tuo ultimo film, La festa della rivoluzione, che uscirà giovedì 16 aprile nelle sale con 01. Abbiamo ascoltato anche due volte il trailer, perché prima c'è stato un problema di linea. E, sì. Quindi ti chiedo subito, vado subito alla prima domanda. Senti, tu hai descrivi questo film D'Annunzio come e lo metti in scena come un grande seduttore, poi insomma come l'abbiamo anche conosciuto, capace addirittura persino di anticipare quelli che erano alcuni dei valori del 68 nella Carta del Carnaro, ma hai anche evidenziato molto bene il pericolo delle derive autoritarie legate al suo immenso, strabordante ego. Ti chiedo, in un'epoca di nuovi populismi, anche se vedendo le ultime elezioni come sono andate in Ungheria forse comincia una sorta di frenata, ma insomma c'è stato negli ultimi anni un proliferare di populismi in Europa e non solo, quanto è stato difficile mantenere, se è stato difficile mantenere l'equilibrio nel raccontare un personaggio che è stato al contempo sia un poeta visionario e dall'altra parte il suggeritore involontario, diciamo così, di quella che sarebbe poi diventata la Marcia su Roma?
Guarda, hai fatto un'analisi perfetta. Allora, il film in sé è una rivoluzione, perché anche il film vuole raccontare in più modi questa storia, no? Perché il film, come hai detto, non è solamente un film che ha un fondo storico, ma è un film che racconta che anche una spy story, allo stesso tempo una storia d'amore, è un action movie. Quindi ho cercato di mescolare un po' tutto per fare un film che fosse il più possibile entertainment, proprio che appassionasse. E, rispetto al discorso sul potere, è uno degli elementi che c'è in questo film. D'Annunzio praticamente è uno dei primi che capisce che la politica può diventare immaginazione, linguaggio, spettacolo. Ma proprio in questa fascinazione enorme per il potere si nasconde anche una delle sue più profonde ambiguità, cioè il potere verticale, che dopo che cosa porta? Porta da un lato alla fascinazione, le masse lo seguono, ma dall'altro poi dopo è sempre una persona che fa il potere e quindi insomma certo. apre le porte anche a dei momenti scuri, neri, dove anche un poeta può convertirsi in un dittatore. E quindi il film racconta anche questo. È chiaro che adesso stiamo avendo un momento in cui proprio il potere rivela il lato più brutto e più oscuro, no? E vediamo anche proprio con questa seduzione il potere arriva alle persone. Se penso all'America e tutto quello che è successo in America, la visione che noi possiamo avere ora dell'America rispetto solamente a 2 anni fa, tutto questo discorso è molto attuale a mio avviso.
Il titolo stesso del film richiama la festa e diciamo anche un disordine di creativo. Attraverso gli occhi dei protagonisti di questo film, quale messaggio secondo te speri che arrivi al pubblico contemporaneo che andrà a vederlo, specialmente penso ai più giovani, riguardo anche alla possibilità di costruire quello che nessuno è mai riuscito a costruire, no? In un mondo che sembra aver perso la capacità di sognarle, sì, queste utopie, come faceva, sì, appunto, D'Annunzio.
Esatto, penso che sono fondamentalmente, questa qui è un'esperienza proprio sospesa tra utopia e deriva, no? Tra lo slancio creativo, il caos politico, però per un breve istante tutto sembra possibile. Sembra possibile immaginare un mondo diverso, sembra possibile ricostruire il potere dal basso, e soprattutto in quel momento eravamo subito dopo la prima guerra mondiale, quindi dopo 6 milioni di morti, e poteva essere possibile colmare quel vuoto lasciato dal conflitto e colmare anche in maniera creativa e democratica tutti i profondi mutamenti che potevano, che avrebbero poi segnato il destino dell'Europa in fondo. Credo che per i più giovani questo film può dire: ragazzi, potete pensare ad un mondo diverso, una rivoluzione si può fare, e si può fare attraverso l'arte e la cultura. Tutto lo speech che fa D'Annunzio, diciamo che poi noi abbiamo un po' rilaborato la carta del Carnaro, l'abbiamo fatto in nome proprio dell'arte e della cultura e dell'amore. E quindi questi sono gli elementi che sarebbe bello ci fossero anche delle costituzioni più democratiche, più dal basso, più avvolgenti, insomma.
Ricordiamo anche i protagonisti del film, Valentina Romani, sì, Nicolas Maupas,
Maurizio Lombardi, Riccardo
Scamarcio, Darko Peric,
Darko Peric, tutta la casa di carta,
esatto. Paoloni. Quindi un cast di prim'ordine che vi aspetta al cinema a partire da domani, giovedì, da domani, 16 aprile, sì, nelle sale con 01 alla festa della rivoluzione. Grazie mille Arnaldo,
grazie,
in bocca al lupo.
Grazie a voi,
in bocca al lupo, grazie.
Grazie ancora.
Allora, noi continuiamo come un treno spediti, anzi no, Fermiamoci un attimo, rifiatiamo un secondo, anzi 60 secondi, e poi ritorniamo con la settima ossessione. Continuiamo con la settima ossessione parlando di quelle che sono le uscite cinematografiche del weekend. Adesso vi segnaliamo un documentario diretto da Lorenza Indovina, che solitamente conosciamo come attrice. Questa è la sua prima prova dietro la macchina da presa ed è un racconto molto personale. Siamo alla sera del 5 maggio del 1972, un volo, il DC-8 dell'Alitalia, che viaggia da Roma a Palermo, impatta contro la Montagna Longa nei pressi di Punta Raisi, vicino all'aeroporto. Non resta nessun superstite di questo volo, il caso viene presto archiviato come ed è rubricato a incidente. Tra i passeggeri c'è anche Franco Indovina, regista cinematografico che in quel momento era in forte ascesa, padre appunto di Lorenza, famoso anche a rotocalchi per la sua relazione con la principessa Soraya. Sua figlia Lorenza all'epoca era bambina, quasi 50 anni dopo, alla fine di uno spettacolo teatrale di Lorenza Indovina, Lorenza all'uscita viene avvicinata da un gruppo di parenti delle vittime che gli dicono: guarda, tuo padre, come i nostri parenti che si trovavano su quel volo, non sono morti per un incidente ma sono morti per un attentato. Quindi l'ossessiva ricerca di una verità migliore, questo film si chiama proprio La verità migliore, in cui credere coinvolge anche Lorenza Indovina, ma più che le vicende giudiziarie a travolgerla saranno inevitabilmente i ricordi del padre, che riemergeranno dall'oblio in cui poi lei li aveva relegati. Ci ascoltiamo il trailer di La verità migliore e poi ne parliamo proprio con la regista Lorenza Indovina.
Mia mamma mi disse che era stato un incidente, che papà dormiva, che non aveva sentito nulla.
L'aereo precipitato in un DC-8, la più grande sciagura aerea che abbia colpito l'Italia.
Quella era la mia verità.
Il 5 maggio ho perso mio padre.
Il 5 maggio ho perso mia madre.
Ho perso mio fratello.
Io ho perso il papà.
Io il 5 maggio ho perso mio padre.
Allora è la prima volta che tu sali?
Sì. Sono tutti convinti che l'aereo sia scoppiato in volo.
Perché la scatola nera non ha registrato nulla?
È difficile credere a un disastro assolutamente accidentale.
Purtroppo viviamo in un paese in cui la verità la trovi soltanto se la cerchi tu.
Io ho visto l'aereo come era rotto. Per me non è stato un attentato.
Eccoci qua e come vi ho appena anticipato, siamo in collegamento telefonico con Lorenza Indovina, che ringrazio e saluto. Buonasera Lorenza.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera, grazie di essere qua con noi oggi pomeriggio per presentarci questo tuo film documentario La verità migliore, che debutterà dal 16 aprile, da giovedì 16 aprile, nelle sale italiane. Ho già raccontato insomma un po' la storia che c'è dietro questo tuo film documentario. Ti chiedo...
In realtà esce stasera.
Perfetto, il 15 aprile. Hai fatto bene a precisare. Hai fatto bene. Perché ormai io vado in automatico che le uscite sono di giovedì, però hai ragione, me l'ero anche segnato il 15 di aprile. Hai perfettamente ragione.
Perché comunque i documentari hanno una storia diversa dei film, certo. Cioè... ci sono più degli eventi speciali, sale, giornate,
certo.
Ecco,
accompagnato, sì. Insomma in tour nel giro,
sì.
In Italia, certo,
sì.
Ti chiedo, considerato la tua lunga carriera che conosciamo molto bene da attrice famosa quale sei davanti alla macchina da presa, ti chiedo cosa ti ha spinto proprio ora a compiere questo passo verso la regia e in che modo la forma del documentario ti ha permesso di rielaborare la figura di tuo padre rispetto a quanto avrebbe invece potuto fare un'opera di finzione?
Allora, guarda, innanzitutto il documentario ti aiuta proprio, a me personalmente mi ha aiutato a rimanere più aderente al mio ruolo di attrice che poi quello di regista, nel senso che comunque non c'è una sceneggiatura scritta, non ci sono dei dialoghi da dover
interpretare e riprendere, diciamo, è semplicemente un racconto cinematografico del reale, cioè di quello che sta accadendo in quel momento. Ed essendo io attrice protagonista, diciamo così, del documentario, fondamentalmente diciamo, ho quasi un ruolo più da attrice che da regista nel racconto di questa storia, anche se poi chiaramente ho scelto uno stile di racconto, perché comunque ho cercato di far riferimento a quello che era la cinematografia degli anni 70 e anche quindi quella dei film di mio papà, che usavano spesso dei quadrangolari, organizzavano le inquadrature in una certa maniera, anche perché all'interno del documentario arrivano anche dei momenti in cui si vedono dei film di mio papà, e quindi anche per rendere il tutto più, per dar più un'amalgama al racconto, mi sembrava giusto fare scegliere uno stile di questo tipo, e anche perché poi i parenti che sono venuti a chiamarmi, diciamo, sono rimasti un po' a quegli anni, non riescono tanto a liberarsi da questa tragedia, e quindi anche lì forse tenere uno stile anche nei colori, nelle riprese, tutto di quegli anni, poteva essere qualche cosa che come dire, metteva più a fuoco il racconto.
Certo. E ti chiedo anche, al termine di questo percorso, di questo film, al termine della lavorazione di questo tuo documentario, hai trovato una nuova consapevolezza sul rapporto tra il trauma che è infantile, che hai vissuto, perché lo ricordiamo, eri piccola quando è successo questa tragedia, e la sua evoluzione come interprete e autrice?
Guarda, diciamo, questo viaggio per me è stato un viaggio inconsapevole, nel senso che io l'ho iniziato perché mi sono sentita proprio come i sei personaggi in cerca d'autore, no? Vanno a chiamare il regista dicendo: tu devi raccontare la nostra storia. Così ho sentito l'arrivo di questi parenti, e quindi, come dire, ho iniziato più per un'empatia con loro e per una voglia di aiutarli a, come dire, rendere pubblici questi loro dubbi. Però poi dopo, alla fine, il viaggio che ho fatto è stato inevitabilmente verso mio padre, e diciamo che sono riuscita così a incontrare papà, perché io quando avevo 6 anni mio padre era già via da casa da molto tempo, perché avevo una storia con un'altra donna, insomma si era lasciato con mia madre, e quindi già non lo vedevo e già avevo 6 anni. Quindi quando lui è morto non ho sentito la mancanza della sua persona, ho sentito la mancanza di un padre nella mia crescita.
Certamente.
Facendo questo documentario, in una qualche maniera invece me lo sono ripreso in mano, l'ho conosciuto, l'ho affrontato, gli ho anche detto tutto quello che pensavo, e sono riuscita a ritrovare nella mia mente un ricordo di un momento vissuto con lui, perché fino ad oggi io non avevo neanche ricordi, quindi, come dire, era come se lui non fosse proprio passato nella mia vita, non avevo neanche una foto con lui, niente, solo quelle così dei paparazzi. Sì, ma certo. Non avevo una foto personale, diciamo, di famiglia con lui, e sono riuscito a farlo entrare nella mia vita e nella mia memoria.
Ricordiamo che questo documentario sarà presentato, come abbiamo detto in apertura di questa conversazione, a giro un po' per l'Italia in tour, cominciando sì, proprio da oggi, se non sbaglio, al Cinema
sì,
Barberini
Roma.
A Roma. Poi c'è un'altra data, il 29 aprile al Cinema Rouge et Noir di Palermo, e poi se ne sono aggiunte altre.
Sì, poi andremo a Milano, Torino, anche ad Aosta, insomma faremo bei giri.
Dei giri, ok. Quindi l'invito è di andare a trovare la sala e il giorno in cui appunto nella vostra città, nelle vostre vicinanze sarà possibile vedere questo tuo documentario, ricordiamolo, La Verità Migliore. Lorenza, grazie di essere stata con noi, un grande in bocca al lupo per il percorso del film, davvero.
Grazie mille, grazie, buona serata.
Buona serata.
Ciao, ciao.
Allora, archiviamo le uscite del fine settimana, le abbiamo fatte, sì, sono le 17.50, siamo sempre in diretta con la settima ossessione ed è arrivato il momento di riavvolgere il nastro, perché come sapete ogni tanto tra le uscite nuove inedite spunta anche qualche film che conosciamo molto bene e che torna in versione restaurata, è il caso di Il silenzio degli innocenti, il capolavoro di Jonathan Demme, un thriller psicologico che torna al cinema per 3 giorni, è uscito lunedì e sarà nelle sale fino ad oggi in una straordinaria versione restaurata, come ho detto, offrendo al pubblico l'occasione di riscoprire appunto un capolavoro senza tempo come mai successo prima d'ora. Un film diretto con grande maestria e impreziosito da interpretazioni indimenticabili, vi cito solo appunto l'Hannibal Lecter di Anthony Hopkins e la Clarice Sterling dell'FBI di Jodie Foster. Il film, a distanza di 35 anni dalla sua uscita, continua a inquietare e affascinare grazie alla sua tensione a questi personaggi iconici. Ce ne parlerà dopo aver ascoltato un po' di trailer proprio il nostro Jacopo Fioretti.
Catherine Martin si crede ora sia stata rapita dal pluriomicida noto solo come Buffalo Bill.
Stiamo interrogando tutti gli assassini recidivi già in prigione per stilare un loro profilo psicocomportamentale.
Chi è il soggetto?
Hannibal Lecter, lo psichiatra. Lecter è il nostro elemento più prezioso. Non ti fidare di Hannibal Lecter. Non prendere iniziative per nessuna ragione al mondo.
Agente Starling.
Il rapporto tra il cinema statunitense e i serial killer è stato spesso proficuo, anche perché ci sono state almeno 2 ondate durante il 1900, nel secolo scorso, in cui il grande pubblico americano, proprio quello più pop, quello che era affamato di film commerciali, trovò un'attrattiva incredibile per il serial killer. Accadde ovviamente con Psycho di Hitchcock, che fu forse il primo grande fenomeno commerciale a livello di cinema statunitense, anche lì con delle genialate di marketing interessantissime, comunque attrarre il pubblico, e poi successe a ridosso degli anni 90. Era l'epoca in cui Bresson Ellis fece uscire un libro poi diventato famosissimo, no? American Psycho. Fu anche il momento dell'uscita di Twin Peaks di Lynch, ma diciamo che il più grande titolo, la più grande espressione di successo legata a storie cinematografiche sulla figura dei serial killer fu Il silenzio degli innocenti, The Silence of the Lambs, del 1991, firmato Jonathan Demme. Ed è singolare questa cosa, perché in realtà non è il primo film sulla figura di Hannibal Lecter, ma è il secondo, perché il primo fu Manhunter, Frammenti di un omicidio da noi conosciuto, che è un film di Brian De Palma, in cui Brian Cox faceva Hannibal Lecter, che è un film, adesso a rivederlo, un film molto bello, grande sapienza cinematografica, grande eleganza, scritto molto bene, ma all'epoca fu un flop enorme. Eppure nonostante questo si decise di fare il film del senso degli innocenti, che è un sequel di quel film là. Perché? Perché entrambi i film sono tratti da una saga letteraria scritta da Thomas Harris, poi è andata avanti nel corso del tempo diventando anche saga con una sua valenza, emancipazione televisiva, c'è stata anche la serie Hannibal con Mads Mikkelsen di produzione di qualche anno fa. Perché? Perché con Il senso degli innocenti si ribaltò completamente il pronostico, sì, completamente il risultato ottenuto da Manhunter di qualche anno prima, e l'America venne invasa dalla seconda grande ondata di magnetismo e di attrattiva riguardo il serial killer. Il film ha una storia produttiva molto particolare, era un film che inizialmente era stato, i diritti del libro erano stati presi per fare un film da Gene Hackman, che voleva fare il film perché voleva fare Hannibal Lecter. Poi decise di cambiò idea, decise di vendere i diritti, mal consigliato evidentemente. Dopodiché la casa di produzione continuò ad andare avanti con la lavorazione del film e venne coinvolto Jonathan Demme, che era una scelta piuttosto particolare perché era un regista che poi divenne un regista importantissimo soprattutto con questo lavoro, ma all'epoca non aveva fatto grandi film, era uno della scuderia di Roger Corman, che faceva, era questo grande produttore di statunitense che faceva tutti questi B-movie incredibili, lanciando giovani registi, tra cui appunto Demme, tanti altri poi divennero famosi e importanti. E si decise di mettere in scena questa sceneggiatura, questa adattamento di una sceneggiatura, perché ribaltava un po' il concetto del racconto del serial killer, riprendendo appunto l'idea di Norman Bates, quindi riandando a ripescare quello che era successo praticamente 30 anni prima, ma trasformandolo in un'altra declinazione, quella di una seduta, di una messa in scena, diciamo di una seduta psicoanalitica intorno alla figura del serial killer. Questo grazie alla figura rivoluzionaria di Anthony Hopkins, che fa Hannibal Lecter, che è un serial killer che però aiuta la detective Jodie Foster ad indagare gli omicidi di un altro serial killer. Quindi Silenzio degli Innocenti è la storia in realtà di un agente che deve catturare un serial killer con l'aiuto di un altro. La storia poi ci dirà che grazie all'interpretazione straordinaria di Anthony Hopkins, che vinse l'Oscar con il ruolo che lo lanciò nel cinema nordamericano, perché lui era un grande attore inglese di teatro, lavorava più che altro in teatro, fece in realtà Elephant Man di Lynch, che poi tra l'altro è stato il motivo per cui Demme pensò a lui. Lì era un dottore molto molto dolce, una persona per bene, e piaceva a Demme il fatto che un attore che faceva, era così bravo a fare la persona per bene, poteva poi avere questa altra parte spaventosa. Il film divenne importante, passò alla storia molto per la sua figura, nonostante appare 16 minuti su 2 ore di film, perché la storia parla di altro. Ma fu così forte il contatto tra i due, tra Jodie Foster e Anthony Hopkins, e la presa che loro ebbero l'idea del film straordinaria, di portare lo spettatore all'interno di una mente malvagia attraverso qualcuno che aveva il passepartout, perché era malvagio anch'esso, fu rivoluzionaria e rilanciò il fascino del male in senso più generale. Le interpretazioni sia di Jodie Foster che di Anthony Hopkins sono state straordinarie, ma parliamo di un film girato con una sapienza incredibile, un film che solo nell'intro, senza proferire parole, senza spiegare nulla, senza alcuna didascalia, dice già tutto, soprattutto per l'immagine iconica di Jodie Foster, agente dell'FBI che prende l'ascensore insieme a tutti gli uomini, tutti molto più grandi di lei, giusto per mettere subito l'immedesimazione dello spettatore con la sua problematicità e la sua storia, che poi diventa un oggetto del contendere proprio con Anthony Hopkins, che in cambio dell'aiuto per tracciare il profilo del serial killer voleva tracciare il profilo di lei. Quindi diventa un doppio viaggio incredibile in cui lo spettatore, subito catturato da Jodie Foster, si trova anch'esso psicanalizzato all'interno di questa di questo poi menage à trois che diventa spettatore Jodie Foster, Anthony Hopkins. E questa trovata fu poi quello che rilanciò appunto la volontà di medesimazione, che poi c'è tuttora per il grande pubblico. Pensiamo solamente ai podcast crime, quindi è una cosa che poi non è mai uscita del tutto, ma la possibilità di essere soggetti a un'analisi di una figura malvagia, malata, come se vogliamo dire malata, e poter in questo modo avere uno scambio e avere veramente sentore di cosa vuol dire addentrarsi in quel mondo lì, è una cosa che è rinata completamente con il Silenzio degli Innocenti e che poi non è più passata.
Non ricordo con precisione che anno fosse. Avevo ancora la mia casa delle bambole, identica alla nostra casa vera. Alcune bambole avevano sempre da fare, altre svolgevano solo lavori importanti. E ce n'era una più piccola. Ero io.
belli i tuoi capelli.
Grazie, anche i tuoi.
No, sembro appena uscita dal letto.
Un tempo credevamo ancora in quel mondo. È più facile credere a una favola piuttosto che credere che le persone intorno a te siano dei mostri.
Agnes McKenzie, ti presento Daisy. Falla sentire a suo agio.
Daisy, tu da dove vieni?
Canada.
Immagino che il Canada sia molto diverso da qui. E allora mi chiedo, sei venuta qua per cosa?
Alle 18 è arrivato il momento di aprire la nostra finestra dedicata alle serie televisive. Lo facciamo anche questa settimana con Martina Morin. Buonasera Martina. C'è Martina?
Ciao a tutti.
Eccola,
ciao,
eccola. Ciao. Ciao Martina, ciao, benvenuta in una Roma piovosa, a quanto ho capito.
Aspettate che vi sento
sì?
Male.
Ci senti Martina?
Ok, adesso vi sento.
Anche noi ti sentiamo meglio adesso, dicevo in una Roma piovosa. Non ci sente. Martina ci sente? Martina non
vi
ci sente?
Sento,
ecco.
Cattissimi.
Allora, l'importante è che parli tu perché noi ti sentiamo,
okay,
perché ci parlerai di The Testaments, questa nuova serie che ha debuttato qualche giorno fa su Disney Plus, che è una sorta di spin-off di una serie di grande successo intitolata The Handmaid's Tale, anche molto premiata, con Elizabeth Moss, tratta dai romanzi di Margaret Atwood, e anche questo credo che sia proprio una serie tratta dall'omonimo romanzo di Margaret Atwood. Lascio a te la parola per introdurci in questo The Testaments.
Datemi solo un check.
Vai.
Datemi solo
vai.
Un check e ditemi se mi sente.
Vai, prosegui.
Ok. Allora, come anticipavi già tu, parliamo di una miniserie in 10 episodi targata di che tratta dall'omonimo romanzo di Margaret Atwood del 2019 e che ha vinto tra l'altro anche il famoso Booker. È un libro che arriva anni dopo il primo, che è il famosissimo Il racconto dell'ancella, molto probabilmente perché Margaret Atwood è stata anche un po' spinta, no, dalla fama internazionale che l'opera ha avuto quando è stata trasposta sul piccolo schermo. Ricordiamo tutti che Elizabeth Moss ricopre il ruolo di protagonista è June Osborne. Sin da subito ci sono delle somiglianze con Il racconto dell'ancella, che chiameremo per brevità serie madre, diciamo così. La prima è legata al fatto che c'è un espediente narrativo che però viene bypassato. Nei libri si inizia in un futuro altro, il 2179 se non sbaglio, in cui durante alcuni convegni galatiani, di studi galatiani, vengono presentati delle testimonianze e un testamento olografo che erano stati trovati ad Ardua Hall, che è praticamente la centrale in cui vengono addestrate le future zie. Queste testimonianze sono di 3 punti di vista diversi. Uno è quello di Agnes, che è una ragazza viola, figlia di una famiglia di un comandante, e che non è nessun altro se non Anna Bencole, la figlia perduta di June Osborne, da cui fu separata nel momento in cui sono state catturate quando il regime di Gilead è nato ed è stato strutturato, quindi agli albori. Il secondo punto di vista è quello di zia Lidia, che dalla 6ª stagione del racconto dell'ancella esce un po' colpita perché si assume la responsabilità di aver commesso degli errori nei confronti di alcune delle sue ancelle che hanno fatto partire appunto la resistenza, mentre in The Testaments la centralità si sono molto rafforzati, a tal punto che nell'atrio di Ardua Hall addirittura c'è una statua in suo onore. E il terzo punto di vista è quello di Daisy, che è una ragazza perla. Le ragazze perla non sono state menzionate nella serie madre, ci si è soffermati molto di più su le ancelle, le marte, le donne che venivano mandate in miniera o a prostituirsi nei club. Invece in The Testaments è una posizione che nella gerarchia assume un ruolo molto centrale. In soldoni si parla di ragazze che vengono ripescate dall'esterno e che vivono in condizioni disagevoli, quindi sono povere, senza tetto oppure tossicodipendenti, e vengono riabilitate portandole a Gilead. In cambio loro offrono innanzitutto il proprio sostegno per testimoniare la vita di Gilead all'esterno, e poi vengono utilizzate anche per intercettare le spie del Medei, che è la resistenza appunto creata da June in Il racconto dell'ancella. Diciamo che il personaggio di Daisy è controverso sin dall'inizio, in quanto Agnes Anna, quando le presenta, dice che non conosce nessuno a Gilead che non sia stato tradito e venduto da una ragazza perla, perché le ragazze perla hanno veramente tanto bisogno di accattivarsi la benevolenza delle zie e quindi lo fanno in qualsiasi maniera possibile, che sia lecita o meno. Daisy però non sembra aspirare alla benevolenza delle zie, infatti si tratta sostanzialmente di un'infiltrata e lo fa capire anche la fine del primo episodio, quando in un flashback lei entra in un bar in cui si trova June che la guarda, e quindi questo già lascia ipotizzare un rapporto tra le due. Il web è già impazzito per cercare di capire la vera identità di Daisy, che nel romanzo viene svelata sostanzialmente verso la fine. Gli spettatori già stanno cercando di ricostruire anche a livello di età, anagrafica, tempi, se sia possibile, diciamo, una determinata congettura sull'identità di Daisy, che però non spoilerò. Ovviamente rispetto a The Handmaid's Tale l'atmosfera è un po' meno cupa, un po' meno tetra, perché il punto di vista è quello di una donna, sì, ma che appartiene ad una classe elitaria di Gilead, è la figlia di un comandante, per quanto non figlia biologica, ma appartiene alla famiglia di un comandante, e quindi fondamentalmente diciamo ha un maggior margine di tutela rispetto alle donne che ad esempio sono diventate ancelle o marte. Eppure che cosa accade? Che alla fine del primo episodio Agnes, che è fondamentalmente la figlia perduta di June Osborne, afferma che il tempo a Gilead non poteva essere scandito con calendari, perché le donne non potevano averli, ma che il suo tempo viene scandito da due eventi precisi. Il primo è l'arrivo di Daisy, con la quale appunto lei instaurerà un rapporto, e il secondo è l'arrivo del suo primo ciclo mestruale, che la trasformerà da ragazza viola a donna in età giusta e adeguata per prendere marito. E quindi questi due eventi sono una sorta di spartiacque tra il prima e il dopo, che la spingeranno a mettere molto in discussione i principi e i dettami che aveva sempre creduto come legittimi e veritieri su Gilead. Inizierà diciamo un po' a dubitare, sì, di ciò che le è stato insegnato, e questo poi porterà a tutta una serie di vicende che vedremo nel corso dell'evoluzione della serie, anche perché Disney Plus ha rilasciato per lo streaming solo 3 dei 10 episodi, sì, totali. In più noi non sappiamo se la prima serie copre tutti gli eventi del libro oppure li spezzerà tra varie stagioni.
E dipende anche come un po' sarà il feedback da parte del pubblico, forse.
Certo, io non nascondo che sono venuta a conoscenza di questa serie, per quanto grandissima fan della storia distopica di Gilead, solo un paio di settimane fa. Io però credo sia stata anche una scelta di marketing da parte della produzione creare ancora un hype ancora maggiore. Nascondo che io adesso sono... ma perché poi il paragone con la serie madre è sempre dietro l'angolo è anche giusto. Certo. Quindi sono
Ecco, è scomparsa la linea, è filiato tutto, quasi tutto liscio, ti abbiamo sentito nelle ultime parole, però so che tu hai anche aperto una tua pagina, un tuo profilo su Substack, quindi presumo e deduco, immagino che scriverai qualcosa della serie.
Sì, vorrei scriverne, vorrei in realtà fare anche un bel paragone tra la serie madre diciamo può essere identificato come un sequel, anche se sequel proprio non è.
Certo.
Io credo che una storia un po' indipendente, legata al racconto dell'Ancella, ma non proprio sequel, autonoma. Ecco.
Come si chiama il tuo Substack? Così ti cerchiamo.
Allora, Maureen Thinks That, con tre puntini sospensivi.
Maureen Thinks That?
Sì, Martina pensa che, e poi è lasciato tutto all'interpretazione.
Think That, avevo capito, Thinks That, fino alla morte.
No,
cioè una roba...
No.
Ok, perfetto, grazie come sempre, e ti leggeremo appena, insomma, sui tuoi social, che sei Maureen92, questo lo conosco.
Esatto.
Ti possiamo seguire lì e trovarlo anche da lì il tuo Substack.
Assolutamente.
Grazie Martina, alla prossima.
Grazie a voi, ciao.
Ciao. Le 18:11 siamo arrivati in conclusione di questa 29ª puntata. Vi ricordo come sempre il podcast, che troverete a partire da domani sul sito di Nova Radio, che è novaradio.info, e poi da venerdì alle ore 9 lo trovate in streaming su Spotify e sulle altre principali piattaforme di streaming. Io vi invito, per chi ci ascolta su Nova Radio, a restare collegati, perché poi tra poco meno di un'ora li vedo già pronti, ci sono anche i ragazzi della Svolta. Per quanto riguarda la settima ossessione, come sempre ci sentiamo tra 7 giorni. E come sempre vi auguro una buona serata.